Buongiorno da Claudia Demirkan con una nuova puntata della consulenza in cui un esperto ci racconta di tutti gli aggiornamenti del 2024 in fatto di diritto stradale, fra i quali troviamo ad esempio le modifiche nell'immatricolazione di veicoli per alcuni importatori, le visite mediche di idoneità, l'esame pratico di guida per citarne alcuni. Cosa è cambiato dal 1 gennaio e cosa cambierà a breve? Ce lo spiega oggi Alvaro Franchini, maestro di guida, istruttore del traffico, già aiutante capo della Polizia Stradale e membro del Consiglio Svizzero di Sicurezza Stradale. Buongiorno Alvaro, ben trovato.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora Alvaro, lo scorso ottobre sono entrate in vigore le misure del primo pacchetto di adeguamenti alla legge federale sulla circolazione stradale del 2021 e ne avevamo parlato alla consulenza. Ora abbiamo altri aggiornamenti e, come abbiamo già detto, è necessario stare al passo per rispettare ovviamente le regole, ma soprattutto per la sicurezza.
Sì, assolutamente. Come già detto più volte, la legge della circolazione stradale è forse veramente una delle leggi in costante e continuo mutamento. Quindi restare al passo coi tempi, cercare di comprendere cosa cambia, anche per agevolare evidentemente gli utenti della strada nella loro formazione, nel loro avvicinamento quindi anche a un concetto di guida sicura o comunque di sicurezza stradale generale.
Certo, e allora 076 321 11 13 per i messaggi via WhatsApp e 0848 030808 per le telefonate. Fate tutte le vostre domande sulle nuove regole che tra poco capiremo, ma anche sulle vecchie se vi va. Alvaro Franchini, maestro di guida e istruttore del traffico, è tornato alla consulenza per spiegarci cosa è cambiato e cosa cambierà quest'anno in fatto di circolazione e diritto stradale. Magari ricordiamo che dallo scorso ottobre 2023 sono in vigore nuove regole che riguardano allora la sanzione per i reati di guida spericolata, la revoca della patente in prova, le agevolazioni per i soccorsi e le forze dell'ordine e qualcosa è cambiato anche nelle multe disciplinarie. Ne avevamo parlato alla consulenza proprio a ottobre con Alvaro Franchini ed è possibile tra l'altro recuperare la puntata su rsi.ch. Ma Alvaro, allora vediamo le principali novità di quest'anno e la prima è entrata in vigore proprio il 1 gennaio e riguarda l'immatricolazione di veicoli di piccoli importatori e importatori di diretti, cioè che cosa vuol dire?
Sì, praticamente siamo sempre nell'ottica comunque delle emissioni di CO2 e quindi prima dell'immatricolazione è necessario appunto pagare una tra virgolette sanzione che sarà riscossa evidentemente dall'Ufficio Federale dell'Energia proprio per compensare praticamente quelle differenze tra un modello e l'altro delle automobili. E finora la comunicazione appunto veniva solo tra virgolette in forma cartacea, mentre ora le informazioni vengono registrate sia in modo digitale, quindi anche gli importatori stessi applicano già questa tassa dal momento che il veicolo poi viene immesso sul mercato svizzero.
Quindi c'è questa novità della riscossione che è gestita online, su
sì,
questo bisogna
sì.
Aggiornarsi. Ma tra l'altro Alvaro, per quanto riguarda le emissioni di CO2, ma sono cambiati i parametri per il calcolo dell'ammontare delle targhe? Cioè adesso ho detta male, ma quest'anno ho sentito molti dire che hanno pagato di più nonostante avessero lo stesso mezzo dell'anno scorso.
Il problema è legato quindi al peso del veicolo, al tipo chiaramente di propulsione, soprattutto nel campo dei carburanti fossili, e poi abbiamo chiaramente la potenza del veicolo che risulta determinante. Qui sono andati chiaramente a penalizzare dei veicoli, diciamo, più inquinanti di altri. È chiaro che comunque a livello di riscossione abbiamo anche gli anni di immatricolazione dei veicoli nel momento in cui cambiano anche i parametri che dicevamo prima delle classi tra virgolette energetiche, quindi dalla A fino a B, C, D, E, F, G, H e così via. Quindi anche qui l'acquirente quando acquista un veicolo deve stare molto attento in che parametri. È chiaro che nel corso degli anni questi valori della classe A
migliorano.
Per antonomasia la più diciamo economica hanno comunque subito delle riduzioni proprio per orientare i fabbricanti di veicoli a costruire, a stare in una media con tutti i modelli che producono di CO2. È chiaro che abbiamo quindi delle grandi case che hanno dovuto per forza produrre veicoli elettrici per poter restare nella media di parametri di CO2.
Ok, Alvaro, tra pochi giorni, quindi dal 1 marzo proprio, cambia qualcosa per il controllo della vista e le visite mediche di idoneità alla guida. Allora, partiamo dal controllo della vista, che cosa cambia?
Il controllo della vista è che, per esempio, la cosa più sostanziale è che se uno ha già una licenza di condurre, quindi detiene già un documento licenza di condurre e chiede una nuova licenza di allievo conducente per un'altra categoria, faccio l'esempio, uno ha l'automobile e chiede quella della motocicletta, del 125 per esempio, non deve più effettuare la visita ottica. Proprio perché detiene già una categoria. Mentre per quello che riguarda la prima visita di idoneità, viene elevato il livello d'età dai 65 ai 75 anni d'età, quindi c'è un allineamento praticamente.
Ma questo per chi chiede la licenza per la prima volta?
Sì, esatto, per la prima volta, sì. Boh, diciamo che siamo nel campo veramente delle eccezioni, perché non so, dopo i 65 anni.
Ma beh, qualcuno magari.
Chiaramente, certo. Sì. Magari per un motivo particolare, non so, faccio l'esempio di una signora che magari ha perso il marito, è rimasta da sola, ha il veicolo in garage, non ha mai guidato.
Decide di fare
la patente. Che deve fare comunque, deve effettuare la visita medica di idoneità.
A partire dai 75.
Cosa che comprende già anche poi la visita ottica, quindi già nella visita di idoneità sarà
anche
compresa
poi anche
questa
visita di idoneità. In che cosa consiste?
Ma è una visita dal medico dove vengono accertati tutti i parametri, dove il medico certifica che la persona è in buono stato di salute, di forma fisica, non ha patologie particolari che implicano evidentemente magari una restrizione o addirittura magari
un impedimento
certo. Alla guida, sì.
Abbiamo Emanuele al telefono. Buongiorno Emanuele, dica. Pronto Emanuele, ci sente? Intanto vediamo se il nostro gentile tecnico... Niente, andiamo avanti intanto, vediamo se riusciamo a ripristinare la chiamata di Emanuele. Alvaro, restando sempre all'argomento di poco fa, per i conducenti anziani che invece hanno già la patente da tempo, non quelli che decidono di farla per la prima volta, come dicevamo poco fa, è prevista oppure è consigliata una visita di idoneità a una certa età?
Sì, sono d'obbligo, quindi le categorie professionali praticamente devono effettuare questa visita ogni 5 anni, quindi chi svolge professionalmente guida un veicolo ogni 5 anni, mentre per quelli che riguardano appunto i conducenti over, diciamo così, dai 70 anni in avanti, ecco che
obbligatoria
si deve effettuare questa visita, sì.
A proposito di questo, mi scusi Alvaro, arriva un messaggio che dice: la visita di idoneità dovrebbe essere fatta a tutti, almeno ogni 10 anni sotto i 65 e ogni 5 anni dopo i 65 anni.
Beh, qui abbiamo delle nazioni che sono sicuramente più restrittive, faccio l'esempio dell'Italia che vieta dopo i 65 anni, non so se si sente,
sì.
Dopo i 65 anni di poter guidare professionalmente, quindi ecco che ci sono anche qui delle piccole differenze ancora da nazione a nazione.
Alvaro, dal 1 marzo, oltre a questa novità, ce ne sono anche alcune che riguardano il ritiro della patente. Sul sito della Confederazione si legge, allora è un po' complicato, poi dopo Alvaro Franchini ce lo spiega, si legge così: durante il periodo di sospensione di una licenza di condurre o per allievo conducente non sarà più possibile ottenere una categoria che, se fosse stata conseguita prima del provvedimento, avrebbe dovuto essere anch'essa sospesa. Ecco, riesce a spiegarci in parole semplici che cosa significa?
Siamo nel campo prettamente tecnico proprio del ritiro di licenza, quindi siamo davanti a un caso dove il conducente ha perso, allievo conducente o conducente, la propria licenza in quel momento per quel tipo di infrazione, non sarà più possibile ottenere una categoria praticamente che lui ha già ottenuto prima del provvedimento. Capita spesso magari appunto che nell'ambito della constatazione dell'infrazione, in quel periodo di decisione, uno ha già ottenuto la licenza e quindi avrebbe dovuto essere sospesa anche quella. Questa è la piccola differenza praticamente, proprio a livello del fatto tecnico, diciamo così, perché capitava spesso che magari uno guida, fa l'infrazione, va a fare un esame per esempio e poi riceve il provvedimento dopo.
D'accordo.
Ecco, in questo contesto.
Poi sempre dal 1 marzo la parte pratica degli esami per le categorie A e B, quindi se non sbaglio auto e motocicli, dovrà prevedere almeno 45 minuti di guida nella circolazione stradale. Ma questo vuol dire che ad ora la durata può essere anche meno o anche di più? No, di più vabbè, ma anche meno?
Sì, diciamo che tecnicamente l'esame di guida dura 50 minuti, questo è, diciamo così, è un'ora totale, abbiamo la presentazione all'esame, l'esame vero e proprio e poi la parte, diciamo così, finale di conclusione. In questo ambito quindi l'autorità ha voluto comunque fissare dei paletti, quindi 45 minuti nella circolazione stradale, e si intende circolazione stradale anche soprattutto nelle zone 30, quindi nelle zone densamente, diciamo così, trafficate o abitate. Nel caso quindi anche delle moto, dove abbiamo addirittura un raddoppiamento della durata odierna, si passa dai 30 minuti a candidato ai 60. Ecco che quindi anche qui chiaramente gli uffici della circolazione dovranno allinearsi per quello che riguarda proprio anche l'impegno e l'impiego dei loro esperti per la verifica, diciamo così, delle attitudini e dell'abilità dell'allievo conducente.
Diamo spazio ad alcune domande del pubblico. Il signor Pier Giorgio chiede: la visita medica anzianità quindi non è da 75 anni? Ho capito che sarebbe da 70 anni?
Per la categoria B? Sì, penso di sì, sì. Dice, 75, ma... sì, 75.
75.
Corretto, sì.
Poi la signora Antonella: sulla patente ho scritto che porto gli occhiali, ma ora ho fatto la cataratta e me li hanno tolti. Devo notificarlo o rifare la patente?
Basta la notifica, chiaramente, e poi comunque deve essere tolta se l'abilità e l'acuità visiva è tornata normale, deve far togliere il codice dalla limitazione presente sulla licenza. Ricordo che agli occhiali invece o le lenti a contatto di avere sempre a disposizione un secondo paio all'interno del veicolo.
Sì, questo è un buon consiglio. La signora Doris dice: non ho capito bene, la visita medica è obbligatoria dopo i 70 o 75 anni? Inoltre arriva un comunicato dall'ufficio della circolazione oppure insomma gli utenti si devono arrangiare da sé?
O per i 75 anni che accedono per la prima volta, abbiamo detto, a una licenza, chiaramente si tratta di fare la visita di idoneità. Per quello che riguarda la visita ottica siamo in presenza sempre dei 75.
Alvaro, passiamo ad aprile, perché dal 1 aprile entreranno in vigore nuovi standard di sicurezza per i veicoli, quindi in linea con le disposizioni di immatricolazioni europee. I nuovi veicoli dovranno essere dotati di registratore di dati di incidente e di nuovi sistemi di guida assistita. Ma questo vuol dire che vale per i veicoli che si fabbricheranno dal 1 aprile o quelli che acquistiamo dal 1 aprile?
Quelli che entrano e vengono immatricolati appunto dal 1 di aprile.
Ok.
Devono già, quindi i fabbricanti o gli importatori dovranno importare in Svizzera, per quello che riguarda la Svizzera, dei veicoli che hanno praticamente tutte le esigenze richieste appunto da questo cambiamento. Si parla quindi di assistenti alla guida, dove abbiamo appunto anche per esempio il riconoscimento della stanchezza, l'attivazione della frenata d'emergenza e soprattutto verificare tutto quello che sono le manovre di retromarcia e di svolta.
Abbiamo di nuovo il signore Emanuele che prima aveva provato a chiamare, vediamo se ora riusciamo a prenderlo. Sì. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno, mi
dica.
Sentite?
Certo, dica.
Sì, volevo chiedere al gentile ospite, noi abbiamo una vettura immatricolata 2 anni fa, è una vettura ibrida, una Ford Kuga, e paghiamo rispetto allo scorso anno più di 100 franchi di differenza. Non si capisce, cioè non, io avrei chiamato l'ufficio della circolazione per chiedere un chiarimento. Perché veniamo penalizzati?
È quello che dicevamo prima, Alvaro.
Ecco,
no?
Qui deve verificare in base alla nuova ordinanza e al volantino che è stato inserito appunto nella tassa di circolazione di quest'anno, il peso del veicolo che è determinante e chiaramente la potenza. Indipendentemente poi dopo che il fattore, diciamo così, importante sia la classe energetica in base anche chiaramente al tipo di veicolo e all'anno di fabbricazione.
D'accordo, soddisfatto signore Emanuele?
Chiaramente no, perché se il criterio è il peso rispetto, cioè allora se avessi comprato una macchina completamente a benzina che pesa meno, sarei meno inquinante, cioè non è il criterio che non mi convince.
Allora, qui purtroppo la nuova ordinanza che è entrata in vigore in Canton Ticino proprio per la tassa di circolazione aveva chiaramente non ha risolto tutti i mali, non li ha risolti tutti, perché abbiamo questa grandissima differenza attualmente di veicoli, diciamo da diversificazione della propulsione energetica, quindi abbiamo i carburanti fossili, abbiamo l'ibrido, abbiamo il plug-in, abbiamo l'elettrico, e chiaramente trovare una formula che sia ottimale
armoniosa.
Per tutti e armoniosa. È chiaro che un veicolo elettrico di per sé pesa molto di più di un veicolo a carburante fossile, e quindi di per sé ha questo, diciamo così, però è comunque favorito dal fatto che nella classe energetica e di inquinamento e di emissioni di CO2 è a impatto zero.
D'accordo, grazie mille signor Emanuele. Allora Alvaro,
grazie a voi.
Prego.
A lei. Dal 1° aprile, torniamo sempre alle nostre novità, ce n'è una che riguarda le bici elettriche, corretto?
Sì, esatto. Allora, le biciclette elettriche, quindi anche loro avranno qualche cosa di novità, che entrerà in vigore appunto il 1° aprile del 2024. Tutte le biciclette, rispettivamente, soprattutto quelle elettriche, per così dare importanza ai limiti di zona 20 e zona 30, quindi limiti di velocità, dovranno montare il contachilometro o un sistema che indica la velocità. Questo provvedimento sarà poi obbligatorio per tutte le biciclette vecchie a partire dal 1° aprile 2027.
Quindi c'è qualche anno per adeguarsi.
Per adeguarsi, sì. E questo evidentemente è un fatto che io riscontro spesso anche durante la scuola guida con gli allievi, cioè i ciclisti qui devono veramente rendersi conto che ci sono dei limiti di velocità.
Che valgono anche per
soprattutto
le biciclette.
Chiaro, è chiaro che la bicicletta in discesa corre, viaggia, come si dice, però i limiti di velocità devono essere rispettati, proprio perché comunque tutti gli altri utenti devono poter percepire l'arrivo di questi veicoli e quindi rendersi conto anche che su una strada zona 30 non posso scendere a 50 o 60 all'ora con una bicicletta elettrica.
Assolutamente, quindi ribadiamolo, per assicurare il rispetto dei limiti di velocità, in particolare nelle zone 20 e 30, tutte le e-bike, quindi le bici elettriche,
esatto,
con pedalata assistita fino a 45 km all'ora dovranno avere il tachimetro. Per quelle vecchie ci si può adeguare entro il 2027.
Esatto.
Ok, e poi andiamo all'autunno, perché dal 1° novembre entrano nuove regole. In questo caso riguardano la licenza di condurre, perché la licenza di condurre blu, quella in formato cartaceo, non sarà più valida, va sostituita con quella nel formato carta di credito entro il 31 ottobre.
Sì, qui l'autorità ha prolungato, ha dato un attimino ancora più di spazio e tempo ai vecchi affezionati conducenti che hanno ancora, diciamo nel portamonete o sul veicolo, la nostra bellissima vecchia licenza blu, formato diciamo un po' busta, formato lettera, che purtroppo dovrà essere, anche per una questione europea, quindi attenzione ad andare all'estero, quindi perché questo documento chiaramente non è più eurocompatibile. Quindi,
già ora,
sì.
Perché da noi fino al 31 ottobre c'è questa proroga.
Tolleranza,
esatto,
sì.
Però altrove no. E poi va detto, sul sito della sezione della circolazione comunque si trovano tutte le informazioni su come fare per cambiare la patente cartacea. Il signor Luca scrive e dice: a mio parere, dopo una certa età non è più sufficiente una visita medica. A proposito di quello che dicevamo prima, si dovrebbe fare un piccolo esame pratico, perché ci sono anziani che sono un po' un pericolo, specialmente per quanto riguarda i riflessi. Questa è una tematica che esce spesso, però mi sembra che Alvaro non è poi così d'accordo, perché statisticamente non sono proprio gli anziani che provocano incidenti.
Allora, qui sicuramente l'autorità svizzera non impone nulla da questo profilo, si va sulla autovalutazione del singolo, o quantomeno, per quello che mi riguarda nella mia attività professionale precedente, ricordo di parenti che avevano segnalato i loro anziani, diciamo così, parenti, secondo i quali non erano più idonei. È chiaro che togliere la licenza di condurre a un anziano vuol dire ridurne la mobilità, e dipende dove si abita. È chiaro che è un duro colpo probabilmente per un aspetto morale, per un aspetto anche di indipendenza, per un aspetto anche di praticità. È chiaro che poi ci troviamo confrontati magari con delle situazioni dove l'anziano va a causare un incidente importante e dico va a rovinarsi un po' gli ultimi anni della sua vita, perché poi il senso di colpa o comunque tutta una serie di aspetti, però non esiste di fatto. È chiaro che la visita, un controllo diciamo di guida è auspicato, non per niente le grandi associazioni di categoria CS, TCS, UPI da anni battono questo chiodo, insomma questo argomento legato proprio al fatto di renditi conto che le cose sono cambiate, magari non hai più i riflessi di prima, non guidi più la notte. Tra l'altro l'ufficio prevenzione infortuni ha un bellissimo test, autotest da fare su questo. Io ogni tanto mi capita di doverlo consegnare a qualche anziano che mi chiede, ah, vorrei vedere se sono ancora, hai paura di uscire la sera, ci vedi bene, non ci vedi bene, vai quando piove, vai da solo oppure sei accompagnato, cioè tutta una serie di domande anche molto intime, personali, di autovalutazione, chiaramente resta tutto anonimo, però ci si può fare una piccola, diciamo così, autocritica.
È facoltativo questo.
Sì. Assolutamente.
La signora Liglia chiede, ma che cosa intendete per bici vecchie rispetto a quello che dicevamo prima? Bici vecchie nel senso
elettriche,
quelle che non sono
e-bike. Parliamo delle e-bike,
già
sì.
Di tachimetro, no?
Esatto, le e-bike vendute prima.
Esatto. Dal pubblico ancora chiedono se possiamo ripetere brevemente la nuova regola per l'esame della vista, quella che entrerà in vigore tra poco, dal 1 marzo. Quindi chi ha già la patente e vuole ottenerne una per una nuova categoria non dovrà più sottoporsi a un controllo della vista aggiuntivo.
Esatto.
Corretto. Oh,
corretto.
L'ho capita bene allora.
Esatto.
Una domanda, una considerazione sulla patente di carta, quella in formato cartacea, ci chiedono, ho ancora la patente di carta blu, ci sono affezionato, è quello che diceva prima Alvaro, se faccio richiesta di quella nuova posso conservarla o devo riconsegnarla?
Allora, da quello che posso dire, so che possono apporre un timbro annullata, quindi ci si porta presso l'ufficio cantonale della circolazione o si spedisce il tutto chiedendo la restituzione chiaramente della licenza, che verrà annullata de facto con un timbro, o ai tempi mi ricordo addirittura venivano anche forate.
Sì, è come i documenti in generale, sì. Tra l'altro. La signora Katia chiede quante ore di scuola guida con il maestro sono necessarie per poter andare all'esame pratico con la macchina e la moto a partire dalla 125. Quindi quante ore obbligatorie, immagino.
O di obbligatorio non c'è nulla.
Non c'è nulla?
Non c'è nulla.
Ah, io
quindi
sono rimasta ai miei tempi, che ce n'era un tot.
No, qui da noi non c'è mai stato.
Okay.
Però è chiaro che se si vuole fare un discorso di qualità e un discorso di competenze tecniche, sicuramente è molto individuale la quantità di ore che si debbano fare. C'è chi magari può guidare anche in privato, quindi magari fa una lezione col maestro, poi fa dei compiti, poi ritorna dal maestro. C'è chi invece non ha la possibilità di essere accompagnato da nessuno e quindi deve svolgere tutta la formazione con un'auto di scuola guida, quindi anche qui dipende. Di solito con i giovani sicuramente qualche ora in meno, più si avanza con l'età, diciamo. L'esempio era quello, a 40 anni 40 ore si diceva una volta così, no? Ecco, tanto per fare mi ricordo agli albori negli anni 60, quando tanti non avevano ancora la licenza di condurre, si avvicinavano la licenza di condurre in età, diciamo così, media età, dai 30 anni in più avanti, ecco che c'era questa così piccola regolina empirica. Quanti anni hai? 30? Ho 30 ore, più o meno, no?
Più si va in là, più si necessita,
chiaro,
di
anche
pratica.
Perché si ha più coscienza dei pericoli, certo. Magari qualcuno ha già dei timori, qualcuno ha già avuto un incidente magari come passeggero, quindi si hanno delle reticenze o comunque delle ansie sicuramente maggiori rispetto a un diciottenne, un po' più spavaldo, un po' più, diciamo così, anche dinamico e comunque
con i riflessi più pronti.
Assolutamente.
C'è chi chiede informazioni, se possibile, sul test di cui parlava il signor Alvaro poco fa. Dice, ho 55 anni ed effettivamente guidando con la pioggia e al buio ho già qualche problema. Quell'autotest di cui parlava, magari
sì.
Sapere dove possiamo trovarlo.
Bueno, io ne ho ancora diversi fascicoli, perché a suo tempo li distribuivo quando andavamo appunto anche a fare delle serate informative nei comuni o rispettivamente a livelli di gruppi del latte o terza età e Adgabes e quant'altro. Quindi se vuole non ha che da contattare l'ufficio prevenzione infortuni direttamente sul sito, si parla molto anche di questo argomento, quindi della guida nella terza età, o eventualmente mi può contattare, io ho ancora qualche esemplare nel cassetto.
Abbiamo il signor Flavio al telefono. Buongiorno signor Flavio, dica.
Sì, buongiorno. Io volevo dire che ho appena fatto gli esami, 75 anni, dalla dottoressa, che sono andato dalla mia dottoressa e mi ha fatto un esame e durata mezz'ora, favoloso, no?
Sì.
Poi tutto ok. Poi parlando con gli amici dopo, tu li hai fatti, così mi fa, sì, io sono dato 2 minuti, 2 domande e tutto ok. Quasi tutti, 5 o 6 che ho parlato, mi hanno detto proprio 2 o 3 minuti e tutto ok, senza tante cose. E quello lo trovo un po', non lo so.
Un po' sbrigativo, secondo il signor Flavio.
Oppure non bisognerebbe andare dal proprio medico. Dal momento che uno riceve la lista, perché altrimenti uno, ah sì, ti conosco, ma sì, bon, dai, va bene così, tac, tac.
È una considerazione, grazie signor Flavio. Che cosa diciamo, signor
Flavio? Vi assicura, qui è entrata abbastanza gamba tesa un po' di anni fa, proprio nei cambiamenti stradali, dando responsabilità a questi medici che fanno queste visite, quindi attenzione, perché un conto è probabilmente, e sono contento di quello che ha così vissuto il nostro radioascoltatore, che ha fatto una visita con i fiocchi, come si dice, con il suo medico, e quindi tanto di cappello e professionalità a chi esegue il proprio lavoro. Chiaramente la responsabilità in caso di un incidente, adesso tocchiamo ferro, uno va a fare la visita, dura, come diceva il radioascoltatore, 2 o 3 minuti, è fuori dallo studio medico, fa un incidente, è chiaro che attestare l'idoneità quando uno non è idoneo o intervengono comunque dei fattori importanti e non averli diagnosticati o previsti o segnalati all'autorità, ricade un po' di competenza e un po' di responsabilità anche sul medico, anzi un po' diventa di responsabilità sua.
Arrivano, Alvaro, alcune domande che tento di raggruppare sulla patente in formato carta di credito. C'è chi chiede, ad esempio, se avrà una scadenza, ha una scadenza, come magari capitava con quella di carta?
Allora, di scadenze non ne vengono indicate se non nella licenza provvisoria, quindi nella licenza che riceve l'allievo conducente che supera l'esame, che ha la licenza in prova per 3 anni. Tutte le altre licenze non hanno scadenza al momento.
Poi c'è la signora Maria Luisa che dice: ho fatto la visita medica, ho 84 anni, tutto ok, bene, ci fa piacere. Signora, pare sia migliorata addirittura con la vista. Mi scrive la sezione della circolazione però che devo fare una nuova patente con la foto senza occhiali. Ma io gli occhiali, dice la signora, li tengo sempre in casa e quando guido. Insomma, vuole tenere la foto con gli occhiali.
È scrupolosa, ecco, diciamo così.
Ma non
quindi
si può.
Ma non si può, qui sicuramente con l'indicazione che ha ricevuto del fatto che non è più necessario il porto degli occhiali, tanti per esempio hanno fatto anche l'operazione e quindi agli
sì.
occhi, e quindi la vista, diciamo, è migliorato, comunque non hanno più bisogno di una correzione, però se per sua sicurezza li vuole portare, lei li porta lo stesso. Quindi nella licenza chiaramente può fornire una foto senza gli occhiali, riceverà la sua licenza senza chiaramente la... contro il controllo del fatto che lei porti gli occhiali, poi se quando guida li vuole portare ugualmente, penso che comunque è un fattore, diciamo così, di sicurezza suo maggiore, proprio perché comunque ha fatto questa scelta.
C'è il signor Davide che ci manda un messaggio dal Brasile, a questo punto presumo, dove dice: bello, insomma, state parlando di regole, noi siamo molto ligi, ci sono luoghi nel mondo dove nessuno si preoccupa di queste regole. Per fortuna, direi, qui da noi non è così, anzi dobbiamo preoccuparcene, siamo qui apposta con il signor Alvaro. Abbiamo poco tempo, Alvaro. Non è un meteorologo, ovviamente, ma quando consiglia di fare il cambio gomme? Perché in questi giorni pare già primavera inoltrata, quando è consigliabile passare da quelle invernali a quelle estive? Stando in pianura, in città ovviamente.
Il problema è sempre quello della soglia, si parla di gomme termiche, quindi c'è una soglia termica del più 7, quindi a 7 gradi, diciamo dai 7 gradi in su, si potrebbero tranquillamente tenere i pneumatici estivi, dai 7 gradi più 7 in giù, chiaramente i pneumatici invernali. È chiaro che con queste bizze di primavera annunciata o anticipata e poi magari sbalzi termici importanti, è chiaro che se abitiamo in determinate zone, faccio l'esempio San Moritz, è chiaro che lì magari anche al mese di aprile, maggio o giugno, quindi da noi tendenzialmente parliamo di fine marzo, grosso modo il momento sicuro per togliere quello che sono i cosiddetti pneumatici termici invernali, mentre ad ottobre per tornare a rimetterli.
Ci sono tanti affezionati alla vecchia patente cartacea blu che chiedono ancora se si può tenere, si può riavere, lo abbiamo detto,
sì.
Ribadiamolo.
Lo richiedono, viene annullata e viene rispedita e fa un bel quadretto e se la appende in salotto.
Tanti messaggi del pubblico anche oggi, quando si parla di strade, beh, va da sé, le informazioni sono importanti e le domande sono tante. Io ringrazio davvero tanto il signor Alvaro Franchini, maestro di guida, istruttore del traffico, già aiutante capo della Polizia Stradale e membro del Consiglio Svizzero di Sicurezza Stradale. È sempre molto chiaro, grazie del suo aiuto.
Grazie a lei e a tutti i radioascoltatori e buon viaggio.
Esatto, e con prudenza.
Assolutamente.